Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Buongiorno gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, Paolo Sutera in studio per l'edizione del Voce Giornale di venerdì 11 novembre 2022. Un lunghissimo consiglio comunale mercoledì sera ha stabilito quale sarà il futuro della gestione dell'acqua ad Arfo Boario Terme. Dopo un'accesa discussione tra maggioranza e minoranza, il comune ha deciso di affidare il servizio idrico dal 1 dicembre prossimo ad Acque Bresciane, respingendo così la mozione che qualche giorno fa era stata presentata dai gruppi di opposizione per chiedere alla giunta di fermare l'affidamento alla società scelta dal comune. 11 voti favorevoli, 5 in contrari ed un astenuto. In questo modo l'amministrazione comunale invita Acque Bresciane a muoversi subito per sistemare l'acquedotto del territorio, soggetto in alcuni punti a perdite che hanno alimentato una crisi idrica e numerosi disagi. La decisione, assicura Dario Colossi, sindaco di Darfo, non va contro quella che dovrà prendere la Corte Costituzionale in merito alla legittimità del lato camuno, per cui è attesa una sentenza il 10 gennaio. Dal canto suo Acque Bresciane ha già presentato il proprio piano di intervento per il biennio 2023-2024. Sono previsti interventi d'urgenza per un totale di 2.910.000 euro, mentre dal 2024 al 2027 si lavorerà sullo sviluppo della rete idrica con un investimento di 15.450.000 euro per un totale di 18.360.000 euro di spesa. Sonico è il comune nel Bresciano con la maggiore presenza di superficie commerciale in rapporto ai suoi abitanti. Lo rivela il rapporto Qualità della Vita, voluto dal Giornale di Brescia e giunto alla nona edizione. Nel comune della Valle Camonica ci sono oltre 11 metri quadri di superficie commerciale per residente, più che a Roncadelle, ma con l'ovvia differenza che a Sonico la popolazione è di circa 1.200 abitanti, mentre a Roncadelle di circa 10.000. L'area commerciale di Sonico, espansasi negli ultimi anni, è a disposizione di tutti i residenti dell'Alta Valle, con l'inevitabile conseguenza di danneggiare gli affari di quei negozi della piccola distribuzione sparsi lungo il territorio, ma creando anche qualche disagio a livello di traffico. In tutto il Bresciano, rivela inoltre il rapporto Qualità della Vita, la media di superficie commerciale per abitante è di quasi 2 metri quadri, una soglia superata da ben 44 comuni, di cui 10 presenti in Valle Camonica. Oltre al già citato Sonico, anche Breno, Cividate Camuno, Ceto, Darfo Boario Terme, Edolo, Giani, Cognardo, Pisogna e Ponte di Legno. Superficie che non è occupata solo dalla grande distribuzione, ma anche dai negozi di vicinato, presenti in 213 comuni su 215 totali, e dalle medie strutture, presenti in 158 comuni, con negozi fino a 1.500 metri quadri. Anche la comunità montana della Valle Camonica e quella del Sebino Bresciano si uniscono all'appello lanciato dagli enti comprensoriali della nostra provincia in vista delle prossime elezioni per eleggere il nuovo presidente del Broletto. Con la scadenza naturale del mandato di Samuele Alghisi, Brescia si prepara ad andare al voto. Una data non è ancora stata fissata, ma con ogni probabilità le elezioni per stabilire il nuovo presidente della provincia si terranno verso la fine del mese di gennaio. Per allora le comunità montane bresciane, oltre a quelle Camona Sebina, anche quella della Valtrompia, della Valsabbia e dell'Alto Garda, auspicano che si raggiunga un accordo tra le parti politiche per una gestione a larghe intese. Con la riforma del Rio di 8 anni fa, le province italiane sono state trasformate in enti di secondo livello, ovvero enti la cui elezione non è più diretta ma passa attraverso il voto dei sindaci e dei consiglieri comunali. Da qui parte l'idea che il nuovo presidente dovrà essere frutto di una gestione condivisa. Il primo a farsi avanti è stato proprio il Camuno, Alessandro Bonomelli, presidente della comunità montana di Valle Camonica, secondo cui il presidente dovrà essere espressione del territorio, dei comuni, al di sopra delle appartenenze politiche. A fargli eco Marco Ghitti, alla guida della comunità montana del Sebino Bresciano, per cui dividersi tra maggioranza e minoranza per un ente di secondo livello ha poco senso, servono, dice, soluzioni rapide e concrete. Anche per Giovan Maria Flocchini della Valsabbia, Massimo Telli della Valtrompia e Davide Pace dell'Alto Garda, la soluzione per una guida del Broletto che sappia andare incontro alle esigenze dei bresciani è un nome condiviso. Un'idea lanciata già qualche settimana fa da Guido Galperti di Italia Viva, vicepresidente della provincia, parlando di un patto di responsabilità territoriale per sostenere tutte le amministrazioni bresciane. Mercoledì scorso a Brenno è stato presentato il progetto Moving Green. La provincia di Brescia, ente capofila, sta collaborando con il BIM di Valle Camonica per mettere in atto già dalla prossima primavera quello che dovrà far parte del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile Casa Scuola e Casa Lavoro, vale a dire dare la possibilità ai comuni di raggiungere il proprio luogo di studio o lavoro senza utilizzare la macchina. Per farlo si rende necessario potenziare i due assi strategici della Valle Camonica, la ciclovia dell'Oio e la linea ferroviaria, non solo a scopo turistico. Il progetto prevede la connessione con i principali poli di attrazione del territorio, l'ospedale di Esini, i plessi scolastici, le zone artigianali, industriali e i centri commerciali tra Sonico e Cividati e Camuno, attraverso sistemi di mobilità dolce come le auto elettriche o le biciclette a pedalata assistita. Gli enti coinvolti si sono suddivisi i lavori. Se il BIM si sta occupando degli interventi infrastrutturali per il miglioramento dell'accessibilità della ciclovia con opere in 7 comuni, la provincia ha provveduto, grazie a un accordo quinquennale con EVAI, all'acquisto di 80 mezzi elettrici distribuiti tra i comuni di Edolo, Cedegolo, Capodiponte, Breno, Boario, Pisogne e Sulzano. In questi paesi troveranno spazio anche alcuni dei 25 punti di ricarica di auto elettriche. Per gestirne l'utilizzo sarà messa a disposizione dei residenti un'app, ma è anche prevista una campagna informativa composta da alcuni incontri come il webinar del prossimo 29 novembre. Alla provincia arriveranno poi 300 euro all'anno per 5 anni per la manutenzione di ciascuna bicicletta data ai comuni. I lavori, come detto, sono in corso con l'obiettivo di chiuderli entro marzo dell'anno prossimo e fare in modo che la mobilità dolce possa diventare protagonista già della prossima estate. Oltre 1,5 milioni il valore del progetto, di cui 922.000 circa dal Ministero e 620.000 dagli enti locali. Due dimissioni in pochi giorni a Diseo, dove la giunta comunale deve fare a meno di due importanti figure legate alla cultura e dalla sua promozione in paese e nelle frazioni. La settimana scorsa aveva annunciato l'addio Cristina De Iera, consigliera con delega alla cultura, artefice negli ultimi 2 anni di alcune esposizioni di successo come quelle di Giuseppe Carti, di Giacinto Bosco sul Lungo Lago o di Joan Frisò a Clusane, e di alcuni eventi come la rassegna Tra le corde e la rievocazione storica sul Barbarossa. Le cui ragioni non sono chiare. De Iera si è limitata a dire che porterà sempre un bel ricordo di questa esperienza politica. Pochi giorni dopo, martedì scorso, a rassegnare le dimissioni è stato invece Michele Consoli, presidente della Commissione Biblioteca, che ha lavorato a stretto contatto anche con De Iera in varie occasioni. Consoli parla di condizioni venute meno per la mia permanenza nell'incarico dopo le dimissioni della consigliera. La maggioranza di Iseo affronta così 2 nuove uscite dopo quelle di Simone Archetti e di Giovanna Prati. Marco Ghitti, sindaco di Iseo, si dice dispiaciuto e proverà a far cambiare idea a Consoli, mentre la minoranza di Progetto Iseo parla di un'amministrazione comunale che si rivela ogni giorno che passa sempre più arrogante e incapace. È una delle specialità tipiche del territorio brenese, tanto da aver ottenuto nel 2005 la denominazione DECO di origine comunale. Parliamo della salsiccia di castrato, a cui il comune dedica il mese di novembre. Come ormai da tradizione, sono numerosi i ristoranti e trattorie di Breno che in queste settimane propongono dei menù a base di questo piatto tipico e ad un prezzo speciale. I brenesi, ma anche i golosi provenienti da fuori, ne possono approfittare fino al 26 novembre in 8 esercizi commerciali. Le origini della salsiccia di castrato brenese, insaccato magro, ottenuto dalla lavorazione di carni ovine con sale, pepe, spezie, aglio e brodo, risalirebbero alla fine del 1800 per mano di Pietro Rizzieri, che ne insegnò le tecniche di preparazione a Giovanni Pedersoli. Fu proprio quest'ultimo, intorno agli anni 20 del Novecento, a diffonderne la conoscenza nel resto della Valle Camonica. L'attività di macelleria di Pedersoli continua ad essere portata avanti dalla famiglia nel negozio nel centro storico di Breno, riconosciuta dalla regione Lombardia come attività storica. Il progetto Vione Laboratorio Permanente, nato per raggiungere l'obiettivo di scrivere la Carta di Vione, un manuale di pratiche da seguire per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei paesi alpini, prosegue inaugurando la sua seconda parte. Una nuova serie di incontri tematici di architettura, sempre nel dialogo tra progettisti, abitanti ed amministratori, sulle tematiche riguardanti la rigenerazione dei piccoli paesi delle aree montane. Lo sguardo si allarga ai temi del paesaggio, del dialogo con i committenti, delle pratiche di coinvolgimento dei residenti e del restauro minimo come obiettivo culturale. Al centro resta la ricerca di un rapporto armonico tra tradizione e innovazione per una qualità dell'abitare contemporaneo che sia condivisa e che consenta di elaborare un modello di riflessione e intervento, ovvero progettare e attuare azioni mirate a conservare il valore del patrimonio edilizio e della struttura urbana in una prospettiva di sviluppo, suggerendo diversi modi per restare a vivere in montagna. Il nuovo ciclo prevede 4 incontri, sempre nella sala consigliare di Vione. Il primo è previsto per domani, dalle ore 15 alle 17, dedicato alla rigenerazione architettonica e paesaggio, con l'esperienza della Fondazione Comelico Dolomiti Centro Studi Transfrontaliero. Il 26 novembre, dalle ore 10.30 alle 12.30, si parlerà invece della cultura architettonica come dialogo. Il 3 dicembre, alla stessa ora, sarà la volta dell'incontro Ripensare piccole comunità e delle strategie progettuali tra Liguria e Piemonte, mentre il 21 gennaio, sempre dalle ore 10.30 alle 12.30, si parlerà di restauro timido per piccoli paesi. Gli incontri sono organizzati dal Comune con il distretto culturale, la Comunità Montana, il Museo Etnografico Lo Zuff e l'Associazione Architetti Camuni. Passiamo al traffico, andiamo a Cerveno, dove in occasione della festa patronale di San Martino il Comune ordina domani e domenica dalle 10 alle 18 il divieto di transito e di sosta in Piazza Roma ed in Piazza Fiamme Verdi. A Cimbergo invece fino alle 7 di domani, per consentire i lavori di posa della fibra ottica, il Comune impone il divieto di transito sulla strada provinciale 88 all'interno del centro abitato, da via Guglielmo Marconi civico 5 a via 4 novembre civico 1. A Brone invece, per permettere i lavori di sistemazione della frana in località Ruinac, il Comune ordina tutti i giorni dalle 7.30 alle 17 fino a revoca il divieto di transito a veicoli e pedoni sulla strada comunale dei Bertolotti, nel tratto tra il bivio con la strada Boghesino e la località Negola. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi: cielo poco nuvoloso con possibilità di transito di velature, temperature minime stazionarie a 18 gradi, massime in aumento a 9 gradi, venti moderati. I funerali di oggi ad Angolo Terme: funerali di Caterina Bilabini, vedova Pasinelli, detta Rina, di 83 anni, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 14.20 dall'abitazione in via Bilinghiera, con corteo a piedi. Quest'oggi la chiesa celebra San Martino di Tours, che è patrono in Valle Camonica di Cerveno e di Vezzadoglio, ma anche di Marone, di Sarnico e di Sovere. La chiesa inoltre celebra San Bartolomeo il Giovane, San Giovanni l'Elemosiniere, Santa Martina di Omura, San Menna d'Egitto, San Teodoro Studite, San Verano di Vence. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico, i nostri auguri.
È tutto, vi ricordo come sempre l'appuntamento alle 10.30 con la rassegna stampa. Grazie per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.